Ciao,
Buonasera a tutte carissime, oggi siamo a cavallo tra il 12 e il 13 di Tammuz, dunque data molto importante che vi ho inoltrato anche nel gruppo, dove abbiamo il Rebbe Reiatz, di cui parliamo tutti i giorni tramite Lella Yom Yom, che è stato liberato in questi giorni e che ha chiesto proprio che siano giorni di Tvadut, dunque facciamo dunque, in onore del Rebbe Reiatz. E non solo, ma anche in onore del papà, Alav Shalom, della nostra carissima Nini, e Shevadere Chaim Tovim, il figlio, che questa è la sua parasha, che è stato chiamato, come ci raccontava, a nome del papà. E dunque gli dedichiamo anche questa lezione, questo Shiur, Leinu Nishmato, Tinishmato, Tsrura Bitzrora Chaim, Yisifo Baruch, e noi lo ringraziamo per aver lasciato un'anima splendida come la tua in questo mondo. Averti portato al mondo e dunque, anche se non lo conoscevamo, ma già non l'abbiamo, diciamo, non l'abbiamo conosciuto, però sicuramente una grande, grande neshama. Allora, noi iniziamo come di consueto con la sintesi per avere, diciamo, una visuale della parasha. Abbiamo la parasha di Balak, dove il re di Moab che cerca aiuto. In Bilam, questo profeta delle nazioni, diciamo, chiamiamolo così, e ovviamente, come ben sappiamo, all'inizio Hashem non gli permette di seguire i messaggeri di Balak, però a un certo punto gli viene concesso, abbiamo parlato anche molto anche di questo concetto del libero arbitrio, appunto, no? E dunque lì manda dei messaggeri ancora più importanti finché Hashem mi concede permesso, e però un permesso ovviamente molto limitato perché l'ha messo in guardia e ha detto comunque solo quello che ti dirò io potrai proferire. E Bilam, che abbiamo visto anche che il suo odio verso il popolo ebraico era molto più pesante e grave rispetto a quello di Balak stesso, e poi abbiamo tutta l'episodio dell'angelo di Hashem che ostacola il viaggio di Bilam con Bilam sull'asina che si sposta e comincia a parlare. Da qui l'idea, diciamo, che noi vediamo negli ultimi decenni, no? Dei fumetti o diciamo, nel mondo immaginario, no? Dove ci sono questi animali, no? Walt Disney Company che parlano, ma in realtà proprio è successo di fatto al tempo di Bilam, dunque si sono ispirati come anche Pinocchio nel ventre della balena, che ovviamente Yonah, no? Che leggiamo di Kippur ogni anno. Dunque abbiamo quest'asina che parla a Bilam e a quel punto Hashem svela, apre gli occhi, diciamo, a Bilam e vede anche lui quest'anno. Poi abbiamo Bilam che arriva in questa metropoli di proposito, perché Balak voleva che vedesse, guarda cosa il popolo ebraico vuole stradicare, e dunque vede queste migliaia e migliaia di uomini, donne, bambini, e per convincerlo ulteriormente. E a questo punto Bilam e Balak si preparano a questa maledizione che almeno speravano poter proferire, ma come ben sappiamo, le maledizioni, invece di uscire dalla sua bocca delle maledizioni, infatti Hashem mi ha detto quello che metterò in bocca tua, e Hashem mi ha messo in bocca proprio le benedizioni. Una prima volta, l'ira di Balak ovviamente, una seconda tentativo, ma anche qui si adira, cambiano collocazione e così per 3 volte. E a quel punto Balak dice: no, 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 guarda, non maledire e non benedire piuttosto, e però gli dà un consiglio.
Un
Un consiglio
consiglio
che
che devo al
questo.
posso fare.
Ciao carissima Sara, un consiglio che questo sì porterà a una grande disgrazia, come vedremo alla fine della parasha, dove consiglia, dice, i Bnei Israel sono protetti da un Dio unico, onnipotente, dunque sono untouchable, però hanno anche loro un tallone di Achille, o come preferisco dire io, i capelli di Cimcion, detto all'ebrea, che è appunto il fatto che se devono, appunto, se, come dice Hashemishmor, se si allontanano da Hashem, dalla sua Torah, lì diventano vulnerabili. E infatti così fecero, mandano queste ragazze per far peccare il popolo, e Israele cade nel tranello sia dell'immoralità sia dell'idolatria. E a quel punto abbiamo comunque una grande piaga che stava per decimare il popolo. E c'è questa anche sfida però aperta a Mosè sulla legittimità delle unioni con Midian, e finalmente quando questa piaga si stava mietendo migliaia di vittime, abbiamo lo zelo di Pinhas, io sono, come dico ogni anno, una fan di Pinhas, che rischia letteralmente la vita, ma andava, diciamo, perché comunque andare contro il capo di una tribù e ucciderlo così pubblicamente era andare incontro a morte sicura. Eppure lui era pronto pur di onorare il nome di Hashem, cosa che si stava appunto profanando tra questa coppia appunto di Zimri ben Salu con Cosbi Bazzur, che ricorderemo appunto anche nella prossima parasha, e grazie al suo atto eroico che li trafigge nelle parti intime per mostrare che sia palese che la sua uccisione non era perché era assetato di sangue, Dio non voglia, ma proprio per vendicare il popolo Hashem e la sua santità. E dunque, in conseguenza al loro grave peccato. Questo proprio molto in grandi linee i punti della Parashah, per avere appunto un'idea della Parashah. Allora, prima di inoltrarci nella bellissima Haftarah che vedremo alla fine della lezione. No, aspettate, no, ho cambiato idea. Volevo farlo dopo, ma no, parto con l'Haftarah, poi riprendo con concetti di Hasidut. Allora, l'Haftarah di questa settimana si trova nel libro di Tre Assar, e più precisamente Micha, e Micha era un profeta che ha vissuto nel periodo storico del regno di Yehuda e di Israele. Dunque abbiamo periodo del primo Beit HaMikdash, per collocarci, e aveva profetizzato ai tempi di re Yotam, Ahaz e Hizkiyahu, che erano i re di Yehuda. Era anche testimone del terremoto che, un attimo che saluto anche Miriam, sta collegandosi, che avvenne nel periodo di Uzia, re di Uda. Tanto salutiamo, ciao Miriam, sì, ciao carissima. Allora, abbiamo fatto una sintesi della parasha e siamo adesso alla Haftarah. Allora, stavo ricordando solo, visto che l'Haftarah è di Micha, dunque ricordavo che Micha fa parte dei Tre Assar, e periodo storico del primo Beit HaMikdash. Anche diciamo, ha vissuto anche questo famoso terremoto nel tempo del regno di Uzia. E abbiamo il libro di Micha ha sette capitoli, che è il sesto del Tre Assar, dunque sta, diciamo, tra il libro di Onà e di Nahum. E tra le sue profezie, allora abbiamo le profezie sia della Qur'anut, dunque delle punizioni, diciamo così, di HaKadosh Baruch Hu, e sia anche della Nechama, della consolazione, e, diciamo, grandi linee per parlare del libro di Micah. E poi, vabbè, ci sarebbe ancora tanto da dire su Micah, ma vorrei soffermarmi adesso sulla Parashah, dunque, giusto per avere un'idea di quale Navi stiamo trattando. Allora, più precisamente siamo al capitolo 5, Psukim, da 4, da 4, 4, Psukim 4 e 5, poi si passerà cioè da Passo 4, pardon, da Passo 4 a Passo 14 e poi si passerà al sesto capitolo. E questa è l'inizio del sesto capitolo e questa è l'Aftarà della Parashah di Barak. E vedremo il nesso come ogni settimana c'è, a parte il fatto che molto esplicitamente si parlerà di Bilam e di Balak, però vi voglio un po' attente stasera. Vediamo chi abbiamo i pulsanti, vi ricordate, no? A chi preme il pulsante prima? Dunque siete eraniot, come si direbbe in ebraico. Allora, dunque siamo a questa profezia sulla pace, dice che a differenza appunto delle precedenti, questa sarà una pace completa, duratura, e se la Siria dovesse entrare nel nostro paese, dice Micah, mettere piede nei nostri palazzi, allora schiereremo contro di lei 7 pastori e 8 condottieri di uomini. E mi chiederete, ma chi sono questi 7 pastori e 7 condottieri? Allora, qui andiamo alla Gemara, Trattato di Sukkah 52b, dove abbiamo la lista, allora, sia dei 7 pastori, dove mettono David HaMelech in centro, poi a destra in alto abbiamo Adam HaRishon, Shet e Metusheva. A sinistra Avraham, Yaakov e Moshe. Allora, per ricordare, beh, Adam HaRishon sappiamo tutti chi era. Shet era il terzo figlio di Adam e Chava, ricordiamoci, e visse 912 anni, era dunque padre di Kenan, dunque dai suoi discendenti nascerà poi Noach, questo per quanto riguarda Shet. Poi invece Metushelah, che ricordiamo, Metusalemme, e fino ad oggi c'è questa espressione, no? Uno che ha lunga vita, no? Si dice che lo si definisce, diciamo, Metusalemme, perché infatti è colui che ha vissuto di più, perché Adam HaRishon avrebbe dovuto vivere 1000 anni, però come tutti sappiamo ha dato appunto a David HaMelech che è in centro 70 anni, ma dunque di fatto chi ha vissuto di più era Metusalemme, 969 anni. Poi passiamo agli 8 condottieri. Allora, gli 8 condottieri, Nesiche Adam, sono Adam, Ishai, il padre di David, che ricordo è uno fra coloro che si testimonia che non ha mai peccato in vita sua ed è mancato, come altri quattro, solo dal morso di un serpente. E questo perché? Che se non fosse che Hashem ha decretato la morte appunto quando con il peccato primordiale causato dal serpente, dal Nahash HaKadmoni, non sarebbe, non avrebbe neanche. Cioè non sarebbe morto, talmente era tzaddik che non aveva mai commesso nessun errore, nessun peccato. Da Ishai si passa a Shaul, che Shaul HaMelech, tutti sappiamo che era il primo re di Israele, che è stato scelto e appunto su di lui si dice Mishichmu Vamala, però poi ha commesso un errore capitale, quello con la guerra di Amalek, ma ha fatto Teshuvah e anche la sua morte tragica, perché a volte appunto quando uno patisce delle sofferenze di un'embolia gravi o una morte tremenda, e allora questo è, diciamo, una forma di espiazione per gravi peccati, come appunto poi riprenderemo questo concetto nel Tanya. E dunque alla fine si dice che dopo appunto che è mancato, dunque che la sua teshuva è stata accettata, si trova in Gan Eden con Shemuel, colui che era molto adirato, che non l'ha più visto fino alla fine dei suoi giorni, ma che poi Baruch Hashem si è ripreso. Poi abbiamo Amos, Sefania, Zidkia, che anche lui Zidkia era perfetto, no, nei suoi massimi, un po' ci ricorda Ishai, e Eliyahu Navi e Mashiach. Dunque questi sono gli 8 condottieri, come ritroviamo nella Gemara. Dunque, questi 7 pastori, 8 condottieri, piegheranno la terra d'Assiria con la spada, la Babilonia, terra di Nimrod, alle porte delle sue province. Il loro intervento ci salverà dall'Assiria se dovesse entrare nel nostro paese e calcasse i nostri confini. Non so se vi dice qualcosa, 7 ottobre, ok? Quando i nostri nemici, come dice proprio, dovesse entrare nel nostro paese e mettere piede nei nostri palazzi, sentite proprio i termini. Dunque, in caso che un nemico entra nel nostro paese e mette piede nelle nostre case, a quel punto ovviamente devono essere eliminati, giustamente, logicamente, anche se per il mondo non lo è. E il rimanente di Yaakov, in mezzo alle numerose popolazioni della terra, sarà come la rugiada inviata da Hashem e come le piogge sulla vegetazione che non sperano nell'uomo né si attendono nulla dall'uomo. E come appunto spiegherà Rashi, perché scende appunto dal cielo la rugiada, e così anche il popolo di Israele non avrà speranza nell'aiuto degli umani, ma solo nella mano di Hashem. E leggiamo anche il Pasuk, Ve'ayasher it Yaakov bekerev amim rabim ketalmet Hashem kirvivim aleesev. Allora, per quelli del corso della mattina che leggiamo il Teilim, tutti i mesi concludiamo il Teilim, non so se kirvivim aleesev anche lo troviamo anche nel Teilim, ma anche prima ancora andiamo indietro. Nel Chumash di Devarim, al capitolo 32, Passuk 2, dunque l'ultimo dei cinque Chumashim, per chi ha a portata di mano un Chumash di Devarim, e poi dipende quale, però vabbè, se avete quello di Moise Levi, allora vi do anche la pagina, e un attimo, ecco. Siamo nella parasha di Asinu. Secondo Passuk, Yarov kamatar likhit zal katan mitri, kis iri maledesce. Vechir vivim aleset. Dunque, anche qui, come vediamo nel Passuk, il mio insegnamento scorra vitalizzante come la pioggia, il mio detto stilli piacevole come la rugiada, sia di stimolo come le folate di vento sulla vegetazione, come le gocce di pioggia sull'erba. E dunque, vedete, Kir vivim aleset. Dunque, ritroviamo come le piogge sulla vegetazione, anche in Michan, dunque, viene ripreso questo concetto. Poi abbiamo, riprende il Navi e dice, sempre Michà ovviamente, il rimanente di Yaakov si troverà tra le nazioni, in mezzo a molti popoli, ma grazie alla fede in Hashem sarà sovrano come un leone tra gli animali della foresta e come un giovane leone tra greggi di pecore che quando passa calpesta e sbrana e nessuno riesce a mettere in salvo le sue vittime. Questo anche ci ricollega con quello che abbiamo studiato, che ricordate appunto. Stamattina che abbiamo letto le Brachot e anche abbiamo parlato di questa forza, Don Leone, della Leonessa, vi ricordate? Che sono, vabbè, paragonati alla forza appunto che Hashem ci dà, forza straordinaria appunto come un leone. Poi passiamo a Passuk 9, no, un attimo, sì. No, un attimo, 8, pardon. Solleverai la tua mano sui tuoi oppressori e tutti i tuoi nemici saranno sterminati. Amen, amen, amen. In quel giorno, dice Hashem, eliminerò in mezzo a te la fiducia che nutrivi per l'Egitto. E anche qui, se vi ricordate, abbiamo ritrovato nella Parashah l'Egitto. Perché quando Balak manda a chiamare Bilam, per i suoi servizi di stregoneria, e cosa dice? Ah, c'è questo popolo. Infatti, andiamo sempre velocissime. Chi ha la parasha a portata di mano, abbiate comunque la parasha a portata di mano. Dice, ricorda, manda a Bilam e dice: Passo 5, capitolo 22, vediamolo proprio sul testo. Inviò degli emissari a Bilam. Per convocarlo con un generoso compenso e dirgli: ecco, una popolazione è uscita dall'Egitto. E in risposta, è uscita dall'Egitto, ha sopraffatto chi vigilava sul paese di Sefoneoc, si è stabilita qui, pronta a distruggermi. Dunque, vieni, ti prego, e maledici. Quando poi Bilam, invece di maledire, benedice, ricorda anche appunto. Cosa lui ha detto? Ah, c'è questo paese che è uscito dall'Egitto e ha ucciso i giganti potenti di Sihon e Og, sui quali noi facevamo riferimento. E dunque andiamo contro di loro con la loro arma, che è la preghiera, ma nel senso opposto, dunque la maledizione, ma comunque tramite la bocca. Dunque, è quello che avrebbe voluto, diciamo, fare, distruggerli tramite la maledizione. E quando Bilam, invece di maledire, benedice, Allora lì ricorda appunto l'uscita dall'Egitto, ma nel senso positivo. Infatti, capitolo 23, verso 22, dice: El Mozia mi Mitzrayim che Toafot Re'em lo. È stato Hashem che li ha fatti uscire dall'Egitto in modo commisurato alla sua grande potenza. Dunque, se tu dici a questo popolo che è uscito dall'Egitto e dunque non solo ha sopraffatto la potenza numero uno allora che era l'Egitto, ma anche Sefone Ho, allora ti ricordo che tutto questo era grazie al loro Dio onnipotente che li ha scelti come popolo, che li protegge, che non permette a nessuno di colpirli. Dunque, non hai nessuna chance, in altre parole. Dunque, vediamo un altro nesso anche con la Parashah. Poi continua, dunque, quel giorno disse Hashem, eliminerò in mezzo a te la fiducia che nutrivi per l'Egitto, Egitto che di fatto era fornitore dei tuoi cavalli, perché l'Egitto era conosciuta per questa, per avere appunto dei cavalli molto forti e belli, e annullerò la tua confidenza nei tuoi carri, distruggerò, e qui anche ci riporta il Teilim 20, no? Che Hashem ci protegge, no, quello che conosciamo a memoria per Teilim, a proposito appunto dei carri che Hashem distrugge. E dunque distruggerò le città cinte di mura del tuo paese, abbatterò tutte le tue fortezze, fortezze delle quali non avrai più bisogno, eliminerò ogni traccia di stregoneria dalla tua mano, e ovviamente qui il nesso è palese perché tutta la parasha, appunto, o comunque la speranza di Balak, si poneva appunto sulla stregoneria, di Bilam, quando noi proprio abbiamo il divieto assoluto di praticare stregoneria, e dice: dalla tua mano non avrai anche più indovini, poi distruggerò gli idoli, non ti inchinerai più davanti all'opera delle tue mani. Distruggerò dunque tutti gli avversari e mi vendicherò con ira e furore delle nazioni che non hanno dato ascolto. A proposito appunto della stregoneria, andiamo a stavolta al secondo libro della Torah, Shemot, capitolo 7, passuk 11. Shemot, passuk 7, no, capitolo 7, passuk 11, pardon. Dunque, qui cosa vediamo? No, Shemot, sì, 7, 11. Un attimo, l'ho messo. No, scusatemi, non ho messo il seno, ma mi è andato in un altro, pardon, eccomi qua. E allora, ovviamente, ci riporta al faraone che no, arriva Moshe Rabbeinu con Aaron, il bastone che si trasforma in serpente, e allora passo pungi, dice, anche il faraone chiama i suoi ma saggi e maghi, maghi d'Egitto con le loro arti magiche, fece la stessa cosa. Dunque vediamo dove ritroviamo appunto questa forza dei nemici di Israele, allora a partire dagli egiziani con appunto i loro maghi, che erano proprio, era un punto forte appunto dell'Egitto, e anche a Shemot 22:17, ma stavolta non parliamo degli egiziani, ma parliamo del divieto, dunque divieto assoluto del popolo ebraico di applicare la stregoneria. Siamo a Parashat Mishpatim, dove dice, un attimo, scusate, un attimo, Pasuk, sì, 22:17, scritto bene, sì, 22:17. Allora, dunque, 22:17, appunto, ecco, adesso l'ho ritrovato, pardon, dove appunto c'è il divieto assoluto di queste pratiche occulte, dalla bestialità, eccetera, non permetterai che una strega continui a vivere, ma dovrà essere un tribunale a condannarla, cioè proprio chi praticava, e allora erano prevalentemente erano donne, perché si usa il femminile, dunque una strega che pratica la stregoneria dovrà essere messa a morte da un tribunale. Dunque, perché? Per sottolineare, adesso non vi porto tutti gli altri psukim perché ne abbiamo tanti nella Torah, vi ho dato due esempi di dove vediamo che da un lato i popoli nemici del popolo ebraico, la loro forza, appunto, in queste pratiche occulte, e invece il popolo ebraico ha l'assoluto divieto e tutta la nostra forza e la fiducia è in HaKadosh Baruch Hu, e solo in lui. A questo punto arriviamo all'ultima parte dell'Haftarah, dove siamo al sesto capitolo, dove Micah dice: ora ascoltate ciò che dice Hashem. Alza la tua voce, profeta, contendi con Israele di fronte ai monti e possano le alture sentire la tua voce. Chi sono questi monti? Non cosa sono, ma chi sono? I monti e le alture simboleggiano i monti, i nostri patriarchi, e le alture le nostre matriarche. Dunque lo vediamo questo proprio nel Rashi 13 e anche a pagina 662, capitolo 23, 9, andate a pagina 662 di per chi ha il Humash di Moise Levi. Allora siamo nella parasha appunto di Balak, dove Passuk 23, 9, vedete, Passuk 9, dove cosa abbiamo, che abbiamo anche letto ieri, perché dall'origine io li vedo solidi, perché provengono da vette di montagne e, come dice appunto qui Rashi 9, ci sono queste vette delle montagne, sono in realtà, si riferisce alle loro origini, dice Rashi, Anemistachel Bereshittam Uvitnidat Shoshem, guardo agli albori del popolo ebraico e alle loro Shorashim, quelle loro fonti, che sono che Veaniru Eotam e Yusadim de Chasadim de Chazakim che Tzurim, dunque li vedo forti e come questi Tzurim di cui parla appunto il Pasuk, di queste rocce e queste Gvaot, e che appunto si riferisce ai nostri patriarchi e alle nostre matriarchi, cioè noi abbiamo delle fondamenta che sono le nostre origini, che sono molto molto forti, essendo grandissimi tzaddikim e Avraham Yitzchak Yaakov, Sara Rivka Rachel Lea, ovviamente. Poi dunque un altro nesso con la parasha, poi Pasuk 2, ascoltate o monti. E voi, poderose fondamenta della terra, prestate orecchio alla contesa di Hashem, perché Hashem è in contrasto col suo popolo e contenderà con Israele. Oh mio popolo, rifletti su tutto il bene che ho fatto per te, dice Hashem, e dimmi, come ho potuto stancarti così da non accettare di servirmi? Deponi contro di me, ti ho chiesto troppo. Pensa che ti ho fatto uscire dalla terra di Egitto, ti ho liberato dalla casa della schiavitù, ti ho mandato come guida Moshe, Aaron e Miriam. Allora, mi fermo un attimo qua. Allora, qui andiamo alla Gemara, Sanhedrin 105b, che ho avuto la fortuna di poter studiare questa settimana, Baruch Hashem, interessantissimo, sono ore di studio, ma veramente affascinante, ma vi do solo un assaggio. Allora, cosa ritroviamo? Che e sempre a proposito di Bilam, Bilam sapeva conoscere, cioè conosceva perché nella parasha molto esplicitamente si dice: quello che tu benedici viene benedetto, quello che tu maledici viene maledetto. Ecco perché Balak è andato sul sicuro, ecco perché anche lui ha preteso un compenso altissimo, perché ha detto: se vai in guerra ti costerà milioni, no, per arruolare tutti i soldati, eccetera. E però non è certa la vittoria, invece con lui Bilam la vittoria era certa. Ma come mai Bilam aveva questa forza? Perché sapeva calcolare, e la Gemara ha fatto un calcolo matematico interessante, che erano una frazione di un quarto di secondo, adesso non ricordo tutto il calcolo, di quando Hashem è adirato. E in quel momento lui poteva avere presa. E cosa dice Hashem nella Gemara? Non dimenticate la bontà che ho fatto nei vostri confronti, del fatto che in quel periodo, quel lasso di tempo, non mi sono di proposito mai adirato, di modo che Bilam non avesse quella frazione di secondo per poter dunque attuare i suoi sortilegi che avrebbero decimato e annientato il popolo ebraico, così dice la Gemara. Dunque, ti ho fatto uscire dall'Egitto e non ho dato a Bilam questa possibilità, ho dato come guida Moshe, Aaron e Miriam, e qui Rashi dice che sotto la guida di Moshe hanno ricevuto questa tradizione dei Dinim, no? Della Torah. Tramite Aaron vi è stato il perdono per il popolo ebraico, le Chapra Alamah, e Miriam le Ora Ale Nashia, che era la guida per le donne. Dunque, vi ho dato Moshe con i Dinim, con la Torah, Aaron che appunto ha portato Kapara al popolo, Miriam che guidava le donne, o popolo mio. Dunque, Hashem elenca tramite il suo Navi tutto il bene che ci ha trasmesso nei secoli, negli anni e nei secoli. E continua, dice: O popolo mio, ricorda qual era il piano di Balak e di Moab, re di Moab, e che cosa gli rispose Bilam, figlio di Beor, e qui ovviamente ernesso, è chiaro. Potrai riconoscere i benefici di Hashem da quello che è avvenuto a Shittim, dove tu hai peccato, e a Gilgal, sapete, proprio prima di entrare in Eretz Israel, che lì avevano eretto questo monumento in ricordo del grande miracolo della traversata del Giordano. Con che cosa posso presentarmi davanti all'Eterno, prostrandomi umilmente davanti al Dio Eccelso? Mi presenterò davanti a Lui con Olà, con giovenche di un anno. Gradirà Hashem migliaia di montoni o fiumi d'olio a miriadi? Dovrò forse offrire in sacrificio il mio primogenito per espiare la mia trasgressione, frutto delle mie viscere, per il peccato della mia anima? E a quel punto conclude e dice: Hashem ti ha insegnato, uomo. Allora, questo poi ci riporta invece al Tehillim 50:13, anche qui nella portata di mano. Allora, che leggiamo ogni mese. Allora, Teilim 50, dunque il capitolo che, un attimo, scusate, eccolo qua, che, un attimo, ho messo, sì, il capitolo che leggiamo ogni 9 del mese, e in questo capitolo cosa vediamo? Andate, non intendo riproverarti per la mancanza, ah no, ce leggi tu, Miriam, vai, vai. Pagina 133. Ah, visto che ti abbiamo, ne approfittiamo stamattina, non c'eri per i tegli, ma approfittiamo di Miriam adesso, che ci leggerà questi psukim, che appunto del Teilim, che leggiamo nel capitolo 50, in connessione con appunto quello, i psukim che ho appena letto adesso, da 6 a 8. Dunque, vediamo adesso questo Teilim, dunque ricordiamoci. Vai. Pagina 133, se hai questo pedigree, sì, è questo,
È questo.
uguale, sì. In più piccolo, però è lui. Sì. Vai. Allora, da 8, riprendi da 8, pagina 133, Salmo 50, passuco 8. A sinistra, vedi, ci sei.
Non intendo rimproverarti per la mancanza dei tuoi sacrifici, né per i tuoi olocausti, che non sono sempre innanzi a me. Non voglio prelevare neppure un vitello nelle tue case, né alcun montone dai tuoi ovili, perché tutti gli animali della foresta sono già miei, come pure le bestie che pascolano su mille monti. Io conosco tutti gli uccelli delle montagne, e mi appartiene ogni essere brulicante dei miei campi. Se io avessi fame, non lo direi a te, perché il mondo e quanto contiene mi appartengono. Forse io mangio la carne dei tori, oppure bevo il sangue dei montoni? Prima offri al Signore la confessione delle tue colpe, e poi assolvi i tuoi voti nei confronti dell'Altissimo. Passo 14, fine.
Sì, allora avete capito? Dunque, proprio
Troppo bene.
brava, bravissima, grazie per la bellissima lettura come sempre. E allora, come dicevamo, Hashem non assolutamente bisogno né di fiumi d'olio né di migliaia di montoni né di giovenche e tutto quello che abbiamo elencato, come appunto ci ha letto divinamente anche Miriam Simcha, grazie, nel Tehilim, e conclude la Haftarah e dice: Hashem ti ha insegnato, uomo, che cos'è il bene e cosa Hashem chiede da te. Cos'altro se non operare con giustizia, amare la bontà e procedere modestamente con il tuo Signore, con tuo Dio. E qui si conclude la Haftarah bellissima con questa, diciamo, guida a come, diciamo, l'insegnamento di Hashem di come vorrebbe vedere il suo popolo. Dunque, la giustizia, la bontà e la modestia, Atzne Alechet, dunque, e Rashi ci dà una bellissima spiegazione, dice che HaKadosh Baruch Hu, Dio, non è come l'essere umano, che l'essere umano, quando svergogna il prossimo, poi viene e chiede scusa, no? E allora, quando chiede scusa, l'altro, che l'offeso, non si accontenta, dice: no, mi hai offeso pubblicamente davanti a tot persone, adesso mi riporti tutte queste tot persone, davanti a loro mi chiedi scusa, è tutto un iter. E invece HaKadosh Baruch Hu no, non desidera che il ritorno dei suoi figli, così in privato, senza nessuna condizione, diciamo, incondizionale. Dunque, bellissima Haftarah, Chazak Baruch, e concludiamo con il Tanya. Allora, come dicevo, il Tanya, abbiamo visto questo concetto di perdono anche nell'Aftarà, questo concetto che adesso riprendiamo. Allora, noi siamo adesso, ci troviamo nel terzo libro. Dunque, ieri abbiamo cominciato la terza parte dei cinque libri del Tanya. Cinque libri che comunque, ricordiamo, sono libri a sé stanti, nel senso non seguono, non si susseguono, si può benissimo studiare. Adesso noi, secondo il Tan, seguiamo l'ordine del Chittat giorno per giorno, di modo da concludere lo studio in un anno di tutti i cinque libri. Però, se uno vuole inoltrarsi nello studio del Tanya, può partire anche dal terzo libro, dal secondo e via dicendo. E allora, abbiamo dunque, in questo primo capitolo, dove si è parlato di Teshuvah, riportando Masechet Yomah 86a, dove ci sono tre tipi di espiazione, e il Masechet Yevamot. E allora, vediamo questo concetto di Kabbalah e Hasidut, che appunto la Kabbalah e la Hasidut, che la Hasidut, sapete, è la forma di Kabbalah a portata di mano, chiamiamola così. E dunque, per risolvere le difficoltà che un creatore infinito abbia creato un universo fisico finito, allora, dunque, ecco perché la Kabbalah introduce il concetto, e la Hasidut, insomma, il concetto del Tzimtzum, quello che definiamo come contrazione o asfondimento della luce infinita di HaKadosh Baruch Hu. E c'è stata proprio una serie di questi asfondimenti della presenza, dell'infinitezza, dunque, di Hashem, creatore, da cui è risultato il nostro universo, dunque fisico, un oscuramento virtualmente totale, ovviamente, di HaKadosh Baruch Hu. Poi abbiamo gli stadi intermedi, quelli non corporei, tra HaKadosh Baruch Hu e questo mondo materiale, che vengono appunto chiamati mondi, quattro, no? I famosi quattro mondi. E a considerare appunto le cose in termini generali, ma ciascuno con, in realtà, innumerevoli subgradazioni nel proprio ambito. Allora, abbiamo il mondo dell'Azilut, che è il mondo più elevato possibile, che è definito come il mondo dell'emanazione, che è uno stato di prossimità e di relativa unità con HaKadosh Baruch Hu, e questo è il più alto. Il quarto, invece, il più basso, è quello di Asiyah, detto anche il mondo dell'azione, che si trova in un piano spirituale dove la materia fisica non esiste ancora, attenzione. Dunque, sì, ok, come dicevo, ma sia il mondo corporeo nel quale viviamo, sì, noi, superiore, perché c'è appunto c'è il superiore e inferiore, che lo troviamo sia nel concetto di Ganeden, superiore e inferiore, sia nei mondi, ci sono anche nei mondi, c'è proprio questo concetto di inferiore e superiore. E quando parliamo di superiore e inferiore va inteso come uno stadio più vicino o più distante da Kadosh Baruch Hu, con sempre una conoscenza maggiore o minore appunto del proprio essere. E con l'adempiere appunto delle mitzvot, precetti positivi di cui si è parlato all'inizio appunto di questo capitolo, che subordinano il mondo fisico e i fini specifici mediati ad uno scopo divino molto più alto, dunque tutti gli stadi, o come abbiamo detto prima, che abbiamo chiamato mondi, percepiscono più chiaramente Hashem e si fanno più vicini a lui. Dunque, dall'Asiya si sale fino ad arrivare all'Atzilut, dove di mondo in mondo, di elevazione in elevazione, l'essere e la presenza di Hashem diventano più evidenti, cosa che noi in questo mondo, purtroppo, essendo nel mondo più infimo e basso e limitato, non abbiamo e non vediamo. E dunque questa illuminazione si estende anche all'anima dell'individuo che compie la mitzvah. Ecco perché era importante ricordare questo. Dunque, quando adempiamo i nostri compiti alle mitzvot, allo studio della Torah, però quando si parla invece di colpa, dunque ha l'effetto contrario, opposto, sia per l'anima che trasgredisce, quanto e anche dice qua il Valatane, che è interessante notare che i risultati benefici del bene e nell'opposto gli effetti deleteri della trasgressione trascendono di molto il singolo individuo. Questo è un punto molto forte, perché l'uomo ha un'importanza cosmica. E tutti i mondi, i quattro, di cui abbiamo elencato due, il più alto e il più basso, tutti i mondi sentono le ripercussioni delle azioni dell'uomo. Perché noi stiamo studiando del fatto che uno si è peccato, si è trasgredito una mitzvah tassè, una mitzvah lotassè, una mitzvah positiva e negativa, o addirittura di non voglia, colpe capitali, trasgressioni gravissime. Allora, come tutto l'iter del pentimento, della tshuva, del ritorno ad Hashem. Allora, ecco perché era importante sottolineare prima, grazie, ciao Mimì, non ti ho visto prima, vedo solo adesso. Dunque è importante sottolineare l'effetto dello studio della Torah, dell'applicazione delle mitzvot, dunque nel bene, e di una voglia al contrario, e la ripercussione che hanno cosmica. Ecco perché, no, quando ci sono problemi, adesso che siamo in guerra, tutti a leggere Tehillim insieme. Infatti, proprio stamattina mi sono rivolta a uno dei partecipanti del Tempio, persona splendida, molto, che ha fatto un bellissimo percorso di Teshuvah, e che noi ogni mattina nel Tempio che frequento, alla fine della Tefilah, tutti insieme ogni giorno, mattina 5 Prachim e sera 5 Prachim di Tehillim, per i soldati, per gli ostaggi, insomma, tutta la situazione drammatica che stiamo vivendo. Allora ho notato che diverse persone, però, come siccome dopo tutta la fila, un'ora di fila, poi corrono chi perché è di fretta per andare a lavoro. E uno di questi era questa persona, dicevo, splendida. Allora mi sono avvicinata a lui dopo, gli ho detto: scusi se mi permetto, ma in senso molto positivo, appunto, avendo fatto passi così da gigante, volevo sottolineare l'importanza. Dico, sicuramente lei in giornata, prima o dopo, legge i Tehillim, come mi aveva detto già un'altra persona giorno prima. Io li faccio prima o li faccio dopo? Sì, ma c'è l'importanza di leggerli insieme. E dal momento che, allora, se ogni individuo ha un effetto cosmico nel bene o Dio non voglia nel male, tanto allora quanto però l'unione, come si dice, che fa la forza, infatti, solo quando che Ish Echad Belev Echad abbiamo potuto ricevere la Torah, come ben tutti sappiamo. Dunque l'effetto dell'unione, e anche in questa guerra purtroppo indefinibile a parole, e però, come sempre, come diceva Nini anche all'inizio della lezione, sempre guardare il positivo, c'è stata un'unione straordinaria, mondiale di tutto il popolo ebraico e che ci ha dato forza e anche grandi miracoli, Baruch Hashem, ai quali siamo stati testimoni o in prima persona o comunque tramite i nostri soldati e altro. Dunque, l'importanza della lettura, appunto, l'abbiamo sentito prima Miriam leggerci i Teilim, della lettura proprio insieme. La rivelazione di Hashem conseguita con il compimento delle mitzvot varia a secondo della mitzvah compiuta. Per esempio, se si tratta di una mitzvah compiuta con la parola, dunque la lettura dello Shema, che è una mitzvah Midoraita, mattina e sera, oppure un'azione come indossare tefillin, dare tzedakah, o col pensiero, studio della Torah, concentrazione nella tefillah. Dunque, inoltre, le mitzvot vengono compiute da differenti organi del corpo e di conseguenza un differente organo, come viene definito organo del Re di HaKadosh Baruch Hu, perché come ci sono gli organi, noi siamo stati creati in immagine di Hashem. E dunque, allora c'è anche questo che viene definito organi di Hashem. Dunque, un differente organo di Hashem viene rivelato in seguito a ciascun adempimento di ciascuna mitzvah. Significa che viene percepito un diverso aspetto di HaKadosh Baruch Hu, e come sappiamo, le 613 mitzvot si distinguono in 248 precetti positivi e negativi che sono in connessione anche con le membra del corpo. E la benedizione, appunto, che recitiamo prima di compiere una mitzvah viene associata a un atto positivo, a una mitzvah che attuiamo, piuttosto che a una mitzvah negativa, cioè alla passiva rinuncia consistente nell'osservare una proibizione. E dunque il compiere una mitzvah porta con sé una santificazione molto forte, molto potente per noi, che la persona, l'individuo che l'attua, e per tutto il popolo di Israele. Ancora due punti velocemente. Allora, ricordiamo le sefirot, che sono attributi o aspetti di HaKadosh Baruch Hu, che hanno una certa somiglianza con gli attributi intellettuali e emotivi dell'uomo, dell'essere umano, e sono infatti le fonti degli attributi umani, le sefirot. Dunque, l'uomo rivela se stesso, agisce tramite i suoi attributi o le loro vesti, che abbiamo visto più volte, che sono il pensiero, la parola e l'azione, e similmente, se si può dire, Hashem si manifesta, cioè agisce attraverso i suoi attributi, che sono le 10 sfirot, che esistono, queste 10 sfirot, in ognuno dei quattro mondi. E l'uomo, come essere corporeo, ha la propria esistenza sul piano fisico del mondo inferiore, che abbiamo ricordato prima, che è il mondo della Sia, che deriva però a sua volta dalla Sia spirituale. Ok, poi volevo anche ricordare le afflizioni, visto che siamo in un periodo di afflizioni. Dunque, le afflizioni dell'esilio dovevano colpire Israele, e la causa dell'esilio non fosse l'idolatria o spargimento di sangue, ma il rigetto della Torah. Dunque, quando uno non studia Torah, non applica la Torah, dunque uno dice, vabbè, sì, è grave, ma fino a un certo punto invece no, lo vediamo. Come riporta anche la Gemara, Chagigah, nel Yerushalmi e Yirmiyah, che viene ricordato appunto nel perché del Tani che abbiamo iniziato. E, dunque, vengono citate tre colpe per l'eccezionale gravità, che infatti, come ben sappiamo, ci si deve astenere anche a prezzo del martirio, idolatria, adulterio e Shfichut Damim. E omicidio. E i profeti avevano, appunto, a proposito dei profeti che ho imparato prima, non avevano denunciato questi peccati, appunto, del popolo. Concludiamo con il fatto che la Kabbalah e la Hasidut si riferiscono dunque frequentemente a due concetti chiamati risveglio, o chiamiamolo anche stimolo, iniziativa dal basso, cioè che l'uomo fa lo sforzo per fare teshuva, per avvicinarsi ad Hashem, per migliorarsi nell'ambito della Torah e delle mitzvot. E poi c'è questo concetto che è chiamato risveglio dall'alto, cioè che Hashem dona questo risveglio. E l'uno in realtà può essere la causa dell'altro. Per esempio, in Shemot è risultato dall'iniziativa di Hashem, cioè l'esodo è risultato, cioè perché abbiamo avuto l'esodo, siamo usciti dall'Egitto, questo era risultato di un'iniziativa da Hashem, dunque di una iperuta derela, dunque un risveglio dall'alto, perché purtroppo il popolo non si era guadagnato, diciamo, la redenzione. E poi, come abbiamo visto, seguì la fuga affrettata e sì, il risveglio dal basso. E adesso, a proposito del periodo, no, di Rosh Hashanah, periodo di contrizione, l'iniziativa deve venire da noi, dunque Rosh Hashanah, Kippur, queste feste solenni, ci è richiesto noi di fare tshuva, noi di tornare ad Hashem, ognuno analizzare bene tutto quello che ha compiuto di bene e soprattutto del contrario, per poter migliorare e fare tshuva e tornare ad Hashem. E questo è il pentimento seguito da un risveglio nelle sfere appunto supreme, e che è il perdono poi divino di Hashem. Però lo stimolo iniziale risveglia dunque questa reazione. E ecco, qualche concetto velocemente di Hassidut, però importante, che abbiamo ritrovato questo inizio del terzo libro del Tanya. Abbiamo visto all'inizio la sintesi della parasha, abbiamo studiato con riportando il Fumash, le Farshim e Gemara, la Haftarah. E detto ciò, vi auguro un bellissimo Shabbat pieno di gioia, di soddisfazione, di salute, di bracha, di hatzlacha. Ricordo che la lezione, l'Nishmat Victor, padre di Zichrono Livracha, Nishmato Bikinzimmer Umim, Yesefo Baruch, papà di Nini, e Shibadele Chem Tovim, il figlio che è nominato a nome del nonno, Shibadele Chem Tovim, tanto nacha da lui, da te stessa Nini, da tutta la tua famiglia, ovviamente anche Yud Bet e Yud Gimel Tammuz, che è la liberazione del Rebbe Arayatz, che abbiamo ricordato anche stamattina, dunque grande giorno, anche questi 2 giorni, di cui siamo proprio a cavallo, 12 e 13 di Tammuz, Rebbe Arayatz, e Refuah Shlemah al padre di Francesca Shilat, Amen Kenirazon, presto, Refuah Shlemah a mia madre, Imimorati, Haravanita Shlucha, Rachel Batazisa, a tutto il popolo di Israele, che tutti i nostri soldati tornino sani e salvi, tutti gli ostaggi, uno a uno, Amen Kenirazon, e solo buone cose, per tutto Amisrael, per tutte voi, che lo studio della Torah, la lettura dei Tehillim, perché abbiamo fatto anche quello, e la Tzedakah con la quale concludiamo, possano proteggere tutto il popolo di Israele, noi e le nostre famiglie, e portarci la Teshuvah totale e dunque anche la Geulah, fratitria clalit, e tia adonai moreno verabbeinu melech mashiach amen, e tia adonai moreno verabbeinu melech mashiach amen, geulah fratit, geulah clalit, lechol am Yisrael, elei lui nishmat kol hanirtzachim al kiddush Hashem, ulirefuah shleimah shel kol hachulim, shel kol hapcuim, shel kol hachatufim, amen ken yei ratzon. Un abbraccio forte a tutte voi care, Shabbat shalom u mevorach.